www.redigio.it e la storia continua. Il castello sforzesco nel periodo ducale e nel periodo straniero. Il periodo ducale, piazza Castello, corte ducale. La rocca di Porta Giovia venne edificata intorno al 1360 da Galeazzo II Visconti, ma abitata saltuariamente, eccetto che dall'ultimo duca Filippo Maria. A Repubblica Ambrosiana, appena instaurata, 1447-1450, il popolo, che la odiava quale simbolo di oppressione, riuscì in parte a demolirla. Francesco Sforza, nuovo signore, fu abile a proporre, nel fare accettare alla cittadinanza, una ricostruzione ingentilita almeno sulla facciata che dava sulla città. Chiamò per questo il Filarete, che edificò la torre centrale e fece aprire delle eleganti finestre lungo la facciata, in seguito murate, ma chiamò anche Gadio, esperto in opere militari, che circondò i lati attaccabili dall'esterno, allora il castello dava sulla campagna, con una cortina muraria, la ghirlanda. I suoi successori, Galeazzo Maria e Ludovico, ne vollero fare una delle più sfarzose costruzioni del tempo. Per questo venne chiamato Bramante, mentre Leonardo decorò alcune delle sale. Di suo è rimasto grande affresco nella sala delle asse. L'amalgama di efficientismo militare e di grazia rinascimentale risultò alla fine affascinante. E la vita di corte era fastosa. Fece epoca per i marchingegni teatrali, escogitati da Leonardo, la festa detta del Paradiso nella Sala Verde del Palazzo Ducale. Nel grandissimo parco vivevano animali esotici. E il 6 ottobre 1499, mentre Ludovico era all'estero a cercare alleati, il castello passò di mano senza colpa ferire. Il castellano Bernardino Corti abbassò i ponti ai francesi comandati dal milanese Trivulzio, tradendo per denaro il suo duca. Fino al 1535 al suo interno si intervallarono, con relativi assedi e cannoneggiamenti, gli ultimi due duchi, i francesi e alla fine gli spagnoli. Il periodo straniero, piazza Castello, la corte maggiore. Con gli spagnoli il castello perse la funzione signorile e fu completamente modificato secondo le nuove esigenze difensive. Già nel 1521 la torre del Filarete era crollata per un'esplosione. Vennero abbattute le merlature e costruiti 6 rivellini o baluardi, che diedero alla cinta esterna la forma di una stella, allacciata alla nuova cerchia dei bastioni. La residenza ducale diventò alloggiamento per le truppe. Nella corte maggiore, o cortile delle milizie, si costruirono forni, mulini, stalle, fonderie, botteghe, un ospedale. Il perimetro, che già misurava 2 chilometri, raggiungeva una piccola città indipendente. Un cronista seicentesco scrisse: «Niuna altra fortezza al paro di questi mirasi al mondo». Nel 1706 castello e città passarono agli austriaci. Nel 1800 Napoleone, dopo la battaglia di Marengo, decretò la demolizione di tutte le piazze forti lombardi, compreso il castello milanese, che definì ormai una miserabile e odiosa fortezza. Si iniziò a distruggere la cinta stellata e la ghirlanda. e i materiali di recupero servirono in parte per costruire l'arena. Ma il ritorno degli austriaci, che avevano comunque bisogno di una caserma fortificata, ne evitò la scomparsa. Dal 1848 al 1859 il castello visse il suo periodo più tragico. Durante le 5 giornate, dagli spalti vennero usati i cannoni di Radeschi contro la città e nelle segrete vennero trovati i cadaveri mutilati di decine degli insorti imprigionati. Nel castello venne fucilato Amatore Scesa nel 1851 e sugli spalti vennero impiccati 16 degli insorti della fallita rivoluzione manzignana del 1853. In epoca napoleonica, mentre era in atto la demolizione delle opere difensive in attesa di quelle del castello, vennero proposti dei progetti per risparmiarlo. Avrebbe potuto far parte di un grandioso riassetto in stile neoclassico, che venne in effetti realizzato parzialmente sul disegno del Cagnola, con l'Arco della Pace e l'Arena. Il ritorno degli austriaci ne impedì l'attuazione. Fatta l'Italia, la indifferenza popolare per un simbolo tirannico e la speculazione immobiliare diedero pretesto allo sviluppo urbanistico e stavano per avere la meglio. Il castello venne risparmiato per merito di un gruppo di spiriti colti dell'archivio storico lombardo, guidati dall'architetto Luca Beltrami. Il comune gli affidò l'incarico di ricostruirlo nelle forme sforzesche, per poi adibirlo a istituzioni culturali. Beltrami fu in grado di ricostruire le finestre della facciata grazie a una superstite e la torre del filarete anche grazie a una scoperta casuale. Era il 1888, pioveva forte. Si riparò sotto il portico quattrocentesco della cascina Pozzo Bonelli. Quello che ne rimane oggi è in viale Andrea Doria 4, è una delle tanti rapaci malefatte della speculazione edilizia. Per ingannare il tempo iniziò a scrostare l'intonaco e sotto apparve un antico graffito con la facciata del castello. Inoltre riscoprì e restaurò il famoso pergolato di Leonardo, ripulì quanto si era sovrapposto nei secoli e nel 1915 lo presentò come è oggi. www.redigio.it e la storia continua.